Caprit, i riflettori puntati su Union Berlino Napoli. Parliamo ovviamente anche di quello che è successo a Verona. I vostri messaggi, parte Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Mario Palligiano, insieme sino alle 14, tanti temi ulteriori che parleremo ovviamente ancora dei segnali di Verona-Napoli in vista di Union Berlino-Napoli. Andremo in Germania per capire come sta questa squadra, al di là di quello che ormai tutti sanno, 8 sconfitte consecutive, le due in Champions League su due partite, con due partite rocambolesche, perse Union Berlino contro il Real Madrid e anche contro il Braga, 2-0, 2-3, al 96esimo il gol determinante dei portoghesi, sconfitta anche nel recupero con il Real Madrid alla prima giornata di Champions League. Parleremo anche del caso Verona, perché su questo noi non passiamo, ne abbiamo parlato anche con Gianluca Gefuni, che saluto poco fa, ma ne parleremo in maniera più approfondita tra poco, perché quello che è successo è davvero vergognoso. Però i segnali di Verona, partendo da chi ha commentato live per DAZN la partita, ovvero Alessandro Budel. Ciao Alessandro, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Commento sempre molto puntuale da parte tua, devo dire, lo fai sempre, ma devo segnalarlo perché è molto oggettivo, molto interessante. È la risposta innanzitutto del Napoli che aspettavi al di là della vittoria, quella di Verona?
Allora, c'è da dire che comunque è partito sicuramente con un po' di tensione, perché ne ha due sconfitte, soprattutto quella in casa con la Fiorentina, forne dai tifosi, quindi non era facile. Invece ha affrontato la partita nella maniera giusta, parte dall'inizio prepotente in Verona di qualche minuto dopo, credo che il Napoli abbia vinto benissimo la gara, abbia affrontato veramente con la mentalità che deve avere, lo deve contraddistinto comunque, che serve tanto, magari rischiato un po' verso la fine sul 3-0, sono appunto per un calo di tensione.
Ecco, in questo senso, gli allenatori, tu sei stato calciatore fino a qualche anno fa, diciamo che i grandi allenatori vanno a ragionare, in effetti poi Garcia l'ha anche detto nel post partita, soprattutto nell'ultima mezz'ora, perché sì, il Napoli ha dato la risposta giusta, però quell'ultima mezz'ora non si può concedere, perché può essere concesso, e te lo chiedo, un attimo di rilassamento, quindi 1-3, poi dopo però bisogna tornare iperconcentrati, perché così si cresce, o sbaglio?
Sì, sì, assolutamente, così anche qui si cresce, è fondamentale, quindi credo che c'è da dire che anche l'attacco del Verona è stato abbastanza sterile, quindi sicuramente affronterà già il Milan la prossima giornata, sicuramente verrà impegnato molto di più il Napoli, quindi iniziano ad essere tempi importanti, però deve abituarsi in generale a non prendere gol, a tenere sempre 90 minuti, con l'abitudine penso che poi anche il Napoli a livello difensivo possa migliorare, perché penso che oggi dove deve registrare qualcosa si può tenere dietro il Napoli.
Eh sì, infatti Alessandro, in questo senso è chiaro che il Napoli resta una squadra forte, molti tifosi ci stanno scrivendo al 339-666-9990, che peccato, siamo partiti tardi, che peccato forse Garcia che non ha ancora trovato la strada giusta, perché il Napoli non sembra inferiore a Inter, Milan, Juventus, alle squadre che precedono la squadra di Garcia in classifica. C'è questo rammarico, c'è ancora tempo per recuperare, per lottare per lo scudetto, cioè cosa pensi che debba fare il Napoli quest'anno?
Il Napoli purtroppo ha perso un po' di terreno rispetto all'Inter, rispetto al Milan, però vabbè, 5 punti non sono una distanza incolmabile, cioè è normale che adesso negli scontri diretti deve fare la differenza il Napoli, è solo lì grazie a quelle partite che può recuperare il terreno perduto, quindi il Napoli, sono d'accordo con te che se la può giocare benissimo ancora una volta per lo scudetto, non ho nulla da invidiare a nessuna squadra, anche perché parlando solo della punta centrale non so quante squadre si possono permettere, così nel Raspadori, da Falso 9, da Simeone, cioè delle alternative importanti, cioè un centrocampo come quello del Napoli secondo me non è facile trovare in altre squadre, quindi sta Napoli.
È vero. L'ultima, Alessandro, la faccio proprio sul centrocampo, perché siamo molto preoccupati per l'assenza di Anguissa. Io ho sempre detto che Caiusto è un buon giocatore, però sta crescendo in modo esponenziale, anche per la Coppa d'Africa potremmo stare tranquilli, però ti chiedo, anche Caiusto è un po' come il Napoli di Garcia in questo momento, va atteso da un test un po' più probanti, no? Per capire se è davvero all'altezza di certi livelli, cioè Napoli-Milan, ma anche forse domani in Champions, possono essere ulteriori test anche per Cajuste e, diciamo, di converso nello stesso momento anche per il Napoli, o sbaglio a dire così?
Sì, è normale, il giocatore sicuramente deve crescere, aspettiamo test più impegnativi, però c'è da dire che contro il Verona si è presentato in maniera molto prepotente. Io penso che Anguissa quest'anno non è partito in maniera forte, sì, come l'anno scorso, non è stato in grado di fare la differenza, quindi quando è un giocatore così alle spalle, che sta bene, è dinamico, ha fisicità, ha tecnica, credo che sia importante anche utilizzarlo. Il modo in cui si è presentato lui è stato determinante, per esempio, la partita di sabato.
È vero. Alessandro, grazie, buon viaggio e grazie per il tuo intervento.
Grazie a voi, a presto, ciao.
Grazie Alessandro Budel, commentatore da Zon, era in treno, ce l'aveva detto, quindi ci chiedevo scusa se qualche parola non si è sentita perfettamente. I vostri messaggi al 339-666-9990. DJ Daddy ha scritto una cosa in questo momento, non sono riuscito a leggere, caro amico, dovevo salutarlo perché non si sentiva bene. Vuoi chiedere al tuo ospite se abbiamo sentito noi corri razzisti, né lui né chi era il commento tecnico non hanno detto una parola. È vero, devo dire che però a parziale loro scusante con le cuffie e con che sono anche isolanti, oltre che ti fanno sentire la tua voce, nel commento è complicato, però certamente altri l'hanno sentita. Ma sul caso Verona ne parliamo tra un po', non vi preoccupate, soprattutto anche su quello che è successo in tribuna centrale, in tribuna stampa, oltre che censurare, questo mi sembra evidente e corretto, quanto è accaduto anche fuori lo stadio prima e dopo, con tanti tifosi del Napoli identificati, anche tifosi del Verona, tentativi di scontri tra opposte fazioni che certamente non sono stati positivi. Poi quello successo all'interno è davvero vergognoso e ne parliamo tra un po', anche perché non dimentichiamo i colleghi di Firenze che sono lamentati per certe un'ospitalità, diciamo, non eccezionale in tribuna stampa, ma che abbiamo assolutamente condannato, l'ospitalità, diciamo, non giusta da parte di alcuni colleghi in tribuna stampa per Napoli Fiorentina. Però poi dopo, caro amico di Firenze, non mi ricordo il collega come si chiama, non so cosa avresti detto, avresti fatto dopo quello che è successo ieri a Verona, non è la prima volta. Intanto sta parlando il tecnico dell'Union Berlino con appunto la difficoltà del momento, Urs Fischer, perché ha perso 8 partite consecutive. Ci manca fiducia, ha detto, vogliamo conquistare punti. Toussaint invece ha parlato appunto del suo rapporto con Garcia. A proposito del Napoli, forse bene, invece sempre Fischer il tecnico, giocare subito, possiamo lasciarci tutto alle spalle, è bello poter avere subito un'opportunità, il Napoli è campione d'Italia, sarà difficile ma dovremo avere fiducia nonostante gli ultimi risultati non positivi. Sempre Fischer ha detto, insomma, che per mettere in difficoltà il Napoli bisogna essere molto aggressivi, molto determinati, e ha parlato anche Khedira, che è recuperato e, insomma, dice che si sente meglio rispetto alla gara di sabato con lo Stoccarda. Ma sull'Unione Berlino faremo un focus tra pochissimo, andando proprio in Germania. Nel frattempo il Napoli farà seduto questa mattina e poi partenza per Berlino. Cirotto d'Avellino scrive, analizzando l'aspetto tattico della partita, andando al di là del risultato, purtroppo resto ancora fortemente scettico, ad esempio aver visto Lobotka inchiodato tra i centrali di difesa in stile play come si faceva negli anni 90 mi fa dubitare sul fatto che il tecnico sia lontano anni luce dal nostro gioco, e credo che i soli individualismi dei calciatori non basteranno se poi vengono messi in campo senza logica. Vedremo i prossimi test, caro amico. È chiaro che nessuno, Garcia compreso, voglio sperare, ma certamente così lo ha detto anche sabato sera, può essere sereno o può essere, può pensare di aver risolto tutti i problemi dopo questa vittoria a Verona. Il segnale però c'è stato di reazione e questo è certamente importante. Giulio D'Asforo scrive, riguardo ai fatti di Verona e D'Aspo sono diventati una pagliacciata, di fronte a certi episodi deve intervenire la magistratura ordinaria e qualche testa calda deve essere sbattuta dentro. Lo stadio non può essere una zona franca, una società che si vuole definire civile. Condivido anche le virgole, caro Giulio D'Asford, ho invocato, invoco ancora l'intervento del Verona Calcio, che non mi sembra che abbia preso distanze a quanto accaduto in tribuna stampa ma anche in tribuna centrale, perché molti tifosi, alcuni in particolare, sono stati minacciati, spintonati dopo che hanno semplicemente esultato al gol di Politano. E poi ancora Lussi è intervenuta, ne parleremo più tardi, spero che intervenga quanto prima la Lega di Serie A, il giudice sportivo, la procura della Federcalcio, spero che abbia notato i cori, abbia sentito quanto è successo, abbia visto anche quello che è successo in tribuna stampa e in tribuna centrale e intervenga. Non però noto che il sindaco di Verona Tommasi, che tra l'altro è stato anche presidente dell'Asso Calciatori, oltre che essere un nazionale e un calciatore importante, non è intervenuto, non ha preso le distanze, neanche il Verona, al momento è così, ne siamo molto delusi, aspettiamo ancora un po' perché sono ancora le 13:15 di questo lunedì 23 ottobre, ma sono passati quasi due giorni da quanto è accaduto in maniera vergognosa. Sabato ci fermiamo tra un po' con Francesco Modugno, andiamo anche a Castelvolturno per capire come stanno gli azzurri, poi focus assoluto sull'Union Berlino e il caso Verona non lo molliamo assolutamente, anche attraverso i vostri messaggi al 339-666-9990. Pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati cari amici, intanto dalle 12 è partita la vendita libera per i biglietti per Napoli-Milan, disponibilità bassissima in tutti i settori, bassa, ultimi posti per tribunalisti da distinti, curva distinti nello superiore, curva A e curva B nell'inferiore, anche bassa con la tribuna Posillipo, insomma si va verso quasi il sold out con le curve superiori già praticamente esaurite, con invece la prima fase che si è chiusa ieri. Intanto parliamo di Napoli che va a Berlino con Francesco Modugno di Sky. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati. Ciao
nostro
Dario.
Moschettiere ovviamente, nostro opinionista, ricordiamolo, quest'anno sorpresa in arrivo anche con Francesco, però caro Francesco ti chiedo subito come sta il Napoli, anche quello che hai notato dalle facce, dalle situazioni a Castelvolturno, da quello che è emerso in quel poco che hai potuto vedere.
Beh, direi anche dalle voci, perché si stanno allenando, sono pochi metri da me, e il vociare è alto, che è tipico di quando c'è voglia, c'è energia, c'è intensità, poi evidentemente tutto va verificato in campo, però penso che le vittorie in certi momenti complicati poi ti aiutano a switchare, anche da un punto di vista del mood dello spogliatoio, no? degli umori, delle facce. Quella di Verona è una vittoria che direi incoraggiante, un segnale che doveva arrivare di una squadra forte che a tratti ha fatto il Napoli e che chiaramente vuole riproporsi, ripetersi la partita quella di domani che vale, insomma sono quelle partite che ti possono orientare il girone, quasi ipotecarlo, e poi aspetti il Milan, no? Diciamo di 3 partite nelle quali Garcia si gioca tutto, per il momento se l'è giocata bene.
Nel frattempo non c'è il commissario De Laurentiis, scherzosamente lo definiamo così, a Castelvolturno, ovviamente perché è impegnato in Lega, dove
magari arriva
lo stesso, dici tu, certo, perché andrà a Berlino sicuramente a seguire la partita di domani sera, noi seguiremo ovviamente il nostro speciale Marte Sport Live, De Laurentiis che precisiamo è in Lega dove sembra aver perso la battaglia per i diritti televisivi dal 2024 al 2028, 27 credo, triennale, perché sembra che DAZN con Sky parebbe di nuovo la meglio, anche se deve avere ancora il voto finale, ma il Napoli con la Salernitana è rimasto indietro con la possibilità di fare il canale.
C'è un evidente conflitto di interessi, quindi
no, infatti sto solo dando un'affermazione, non sto chiedendo un tuo commento. Invece voglio chiederti in campo cosa è successo in questi minuti pochi che vi hanno fatto vedere, con Anguissa che chissà potrebbe essere convocato, anche se penso sia difficile.
Non credo sia ancora veramente pronto, e quindi mancherà anche Osimhen, che tra l'altro è andato via pochissimi istanti fa, ha fatto la sua seduta classica.
Ha fatto differenziato in campo, giusto, anche
sì? Sì, corricchiava con Demme, col passo di chi ancora un po' ne ha. Non c'è chiaramente un Jesus che a Roma guida Stewart, c'era però in campo sia Elmas che Olivera,
ecco.
Ed è un buon segnale. Olivera era tornato dalla nazionale un po' appesantito, anzi, non ti nascondo che c'erano state anche un po' di ansie per quell'uscita a pochi minuti da Uruguay Brasile, un po' di fremiti a Castelvolturno, e ti dico anche per Elmas una leggera preoccupazione c'era stata, invece il fatto che insomma dopo gli accertamenti stamattina sia in campo il segnale di un giocatore a disposizione, non credo dall'inizio, però penso sia tra quelli che poi partirà per Berlino.
Anche sa che mostra questo nuovo look, no? Con le treccine bionde, diciamo, rasta biondi. Vabbè,
è beato lui
che ce l'ha questi capelli per mostrare. Però voglio dirti, Francesco, il segnale di Verona, qual è stato quello più importante, al di là della vittoria evidentemente? C'è stato uno più importante? Garcia a che punto è nella sintonia con la squadra?
È una sintonia che più o meno faticosamente sta cercando di trovare in questo compromesso che è sintomo di un'intelligenza, di una volontà reciproca, di una squadra che ha congenitamente ormai un'attitudine sua a un certo tipo di calcio, un allenatore che legittimamente ha la sua, che però arriva qui, trova tanta qualità e quindi cerca di, diciamo, trovare equilibri e modalità, non dico nuove, però giuste. Quindi è un percorso, è un percorso. Verona è il segnale che doveva arrivare. Sai, io non vorrei che qui improvvisamente il livello di aspettative si fosse così abbassato che qualcuno avesse potuto temere di andare a Verona e rischiare più del dovuto.
Data la distanza enorme tecnica tra le due squadre.
È molto normale che vada a Lecce e faccia 4 gol.
Certo.
È molto normale che batta comodamente l'Udinese. È molto normale che vada a Verona e vinca la sua partita senza troppi patemi. Anzi, non è normale che nell'ultimo quarto d'ora rischi di andare sotto tante volte. Ecco,
perché dopo il 3-1 la sveglia, no, del gol arrivato per un po' di infortunio difensivo anche un po' casuale, lì la squadra deve di nuovo tornare a essere iperconcentrata, invece ha rischiato ancora lì sulla cosa sulla quale lavorare,
perché è una squadra convalescente.
Esatto.
È una squadra, non voglio dire malata, ma convalescente, perché quando la squadra sta bene, bella, robusta e sicura di sé e magari continua a fare la sua di partite anche sul 3-1, invece ti prende un po' il timore, un po' l'ansia, dice oddio se questi fanno il 3-2 che succede, ma ci sta, è il braccino corto del campione e questo è un momento particolare, sicura solo con i risultati. La fortuna vedi, perché poi te la devi meritare, però vai in Champions sì, ma contro una squadra che ha perso le ultime 8,
è in grande difficoltà.
E onestamente voglio dire, oddio, è Champions, ma è una squadra in questo momento,
diciamo, alla portata ampia di un Napoli anche senza Osimhen e Anghissa, no? Mi sembra evidente questo.
Sì, anche perché eventualmente quel Napoli senza Osimhen sarebbe il Napoli di Raspadori e del Civito Simeone, che mi sembra tanto anche questo. Perché ripeto, il Napoli è una squadra forte e quindi io non vorrei che il livello delle aspettative si abbassa, ma anche della pressione.
Ma guarda, su questo ti vado subito incontro, perché a parte il fatto, ragazzi, al 339-666-9990 non chiamate ma scrivete messaggi anche vocali, se volete, anche con interrogativi da porre al nostro Francesco Modugno ancora per qualche minuto insieme con noi in diretta, perché la domanda che a questo punto bisogna farsi, allora fino alle 18 sei in diretta con noi, anche con Gerosa, anche con Fabio Brescia, vabbè, si scherza. Allora,
Fabio Brescia e Gerosa, secondo me palesare qualche difficoltà
è vero. No, il concetto è il Napoli è convalescente. Aspettiamo ovviamente domani e soprattutto Napoli-Milan, perché ogni volta che il Napoli si è alzato il livello dell'avversario, almeno sinora il Napoli ha perso in maniera anche abbastanza evidente. Fiorentina soprattutto è l'esempio. Ma l'aspettativa tua qual è? Cioè il Napoli in questo campionato, in cui il Napoli si ritrova a meno 5 dal primo posto, a meno 3 se la Fiorentina vince stasera dalla zona Champions League, che cosa ti aspetti al Napoli a questo punto? A questo Napoli di Garcia, non dal Napoli in assoluto, però dai valori che esprime questa squadra e dal tecnico che la guida.
Ma non è eresia non pensare, pretendere che Napoli se la possa fino all'ultimo giocare, difendere con orgoglio lo scudetto sul petto, che non vuol dire vincerlo un'altra volta, ma vuol dire di difenderlo strenuamente con tutte le forze che ha. Poi
certo,
se qualcuno sarà stato più bravo, se magari qualcuno avrà qualcosa in più, gli stringeremo la mano, gli faremo i complimenti, come è giusto che sia. Ma un atteggiamento, un tono dimesso da chi dice vabbè, ma tanto se arrivo quarto, è vero che in questo calcio quarto o secondo è la stessa cosa, ma per me no, perché questa è una squadra che secondo me può avere il massimo delle ambizioni, che significa giocarsela sempre davvero.
È vero. Ostigard, Simeone, abbiamo detto qui da redazione, dovrebbero giocare domani sera, vediamo poi che dice anche Garcia questa sera, poi chissà, magari minutaggio per Lindstrom, Mare Rui favorito se Oliveira non sta benissimo, però ci dici che Oliveira invece ha fatto allenamento normale, quindi potrebbe anche giocarsi.
L'ha cominciato, poi ti dico ci hanno dovuti uscire
certo, non sappiamo come è finita
col sergente Garcia, che era giustamente attento alla alle presenze esterne.
Molto attento, in generale proprio. Diciamo. È giusto così. Così ormai il calcio di oggi, mi ricordo che noi
soccavo. Ognuno fa il mestiere suo.
All'epoca che soccavo vedevamo l'intero allenamento e più allenamenti nel corso della settimana, era un altro calcio però. Francesco, questa è un po' la novità, Østigard e Simeone dal primo minuto.
Østigard me l'aspetto, anche il Ciolito, anche se quella sostituzione di Raspadori dopo un'oretta può lasciare aperta qualsiasi ipotesi,
sì.
Però secondo me, ma ti dico, l'allenamento ancora è in corso, quindi potrebbe anche starci una gestione un po' più ampia, cioè una di Calciolito e Raspadori col Milan, ecco, non mi sorprenderebbe, ma non è una notizia, ripeto, anche perché si stanno ancora allenando, quindi aspettiamo che quantomeno finiscano per capire poi qualcosa.
Domanda per te da parte di Luca da Roma: non è questione di convalescenza, il Napoli è questo, forse costruito anche male o non al meglio per affrontare una stagione post scudetto, meritavamo qualcosa di meglio sia alla guida della squadra sia come tasselli per completare la rosa, e poi è inutile girarci attorno, il Napoli così lungo in campo non va da nessuna parte, si accorciano gli spazi tra i reparti o questa squadra non rende al meglio, vive di sprazzi dei suoi pochi fuori classe, che dici?
Lunga sì, ma lunga quando si è allungata, cioè mi spiego, torno al discorso di prima, per buona parte della partita il Napoli l'ha fatta, l'ha governata con equilibrio, con distanze giuste, stretto, corto, di fatto rischiando poco nulla, quindi facendo il Napoli, poi soprattutto sul 3-1 si è allungata, ha accettato l'atteggiamento del Verona, che non aspettava altro chiaramente, in quegli spazi il Napoli ha sofferto, ha perso le misure, ha perso appunto l'equilibrio, ha cominciato a rischiare, a patire, è andato sotto secondo me non da un punto di vista fisico, sebbene voglio dire quella di Baroni sia una squadra di grande atletismo, ma è andata sotto da un punto di vista mentale perché ha cominciato ad avere paura e da un punto di vista tattico ha perso quelle certezze che deve sempre avere, cioè il codice della grande squadra. La grande squadra sul 3-1, anche sul 3-1 ti addormenta la partita. Ieri per esempio la Juventus, quando Allegri, ma gli ultimi 7 minuti praticamente almeno non gliel'ha fatta mai vedere, ha gestito il pallone.
In 11 contro 10 con un semicatenaccio è un po' più semplice, però tu dici, tu come solidità anche mentale deve essere quella che hai avuto in Napoli peraltro fino a qualche mese fa,
è quella a cui siamo abituati,
certo, indubbiamente, anche perché insomma effettivamente contro quel Verona con Napoli poteva segnarne 6 di gol, ma subirne anche 3, però non uno, bisogna non subirne 3 ma farne 6 evidentemente con questa distanza tecnica. Francesco, grazie, ci sentiamo in settimana, in questi giorni, per parlare anche ancora della partita di domani sera anche per Napoli-Milan. Ciao Francesco.
Un abbraccio a voi, ciao a tutti.
Un abbraccio al nostro Francesco Modugno. Ci fermiamo, tra un po' andiamo in Germania. I vostri messaggi al 339-666-9990 e poi il caso Verona, non lo dimentichiamo. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, sempre in diretta, vi parla Dario Sarnataro con Mario Paligiano in regia. Dunque, focus assoluto sull'Union Berlino che viene dalla sconfitta di sabato con lo Stoccarda, l'ottava consecutiva, come vi ho detto più volte, e due sconfitte anche nel giro di Champions. Per quanto riguarda il campionato, in questo momento è 14° in Bundesliga con 6 punti, 2 vittorie e 6 sconfitte, 11 gol fatti, 17 subiti. Che dire, che ha detto poco fa, sarà difficile fermare Kvaradona, sarà difficile affrontare il Napoli, ma abbiamo bisogno di fiducia e di punti. Invece Fischer, ne parliamo con il collega di Tutto Sport, super esperto di Bundesliga, Giorgio Dusi. Ciao Giorgio, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Insomma, sulla carta il Napoli dopo Verona ha un altro test, tra virgolette, non difficilissimo per risalire la china, per riprendersi. C'è un però in questa analisi che ho fatto?
Però perché comunque l'Unione è molto simile alla squadra che l'anno scorso è arrivata quarta in Bundesliga, poi quindi insomma a livello
che ha fatto anche un inizio di campionato notevole, a questo punto mi sembra che fosse prima in classifica della stagione, tra l'altro
le prime due giornate era prima in classifica, che era tra le prime, poi lì insomma due giornate, 6 punti differenza reti, gol fatti, insomma era in un gruppo, però era partita molto bene, doppio 4-1 nelle prime due uscite. Insomma, sembrava che rispetto all'anno scorso ci fosse una sorta di continuità, che non era data soltanto dal fatto che in estate è stata fatta una scelta molto chiara, ovvero confermare praticamente tutto l'organico dello scorso anno, chiaramente tranne chi non giocava, ma parliamo comunque dei titolari, i primi 14-15 giocatori diciamo sono rimasti tutti, ma anche aggiungere pezzi importanti, non solo Bonucci, Gosens, di cui si parla molto poco, ecco, ma anche giocatori come Cesare, che comunque uno che ha fatto la Champions League,
che piaceva a Napoli, proprio un Garcia,
esattamente, che ha fatto da Alerta all'Union, dall'alto all'alto di Berlino, cosa abbastanza rara, insomma. Insomma, ha fatto un mercato che doveva essere di rafforzamento. Il problema è che in questo momento l'unico acquisto che sta rendendo, secondo quelle che erano le aspettative, è Gosens. Tutti gli altri stanno facendo gran fatica per motivi diversi. E c'è un altro però che riguarda, secondo me, quella che è la spina dorsale dell'Union, ovvero quella composta da Robin Knoch e Rani Kedira, è il fratello Rani, ovviamente, si sono infortunati, hanno fatto molte partite di questo, soprattutto quest'ultimo ciclo di 7 gare che l'Union le ha perse tutte, e ora sono rientrati. Chiaramente non sono ancora nella miglior condizione, ma sono due giocatori, forse i due giocatori più importanti, non i più forti, ma più importanti per quelli che sono gli equilibri e le dinamiche di squadra del Union Berlin. Quindi insomma è
una squadra che ha dei valori in Champions League, insomma, partita brutta obiettivamente con Real Madrid, ma stava pareggiando sino al 94esimo, poi l'incredibile rovescio con lo Sporting Braga. Ti chiedo, ma che è successo a questa squadra? Poi al di là dei risultati, cioè perderne 8 di fila è tanto, è davvero tanto.
Sì. Sì, è tanto. Beh, sono anche quelle situazioni in cui non ti gira bene niente, no? Ci sono quei momenti in cui va tutto bene e momenti in cui va tutto male. In questo momento l'Union va tutto male, la classica che la palla che sbatte sul palo non va dentro ma va fuori, ecco. Anche questo, è stata tanta sfortuna. Poi ripeto, io credo che a livello tattico e di organizzazione di squadra non avere Kedira e Knoch sia stato veramente, veramente difficile. Ci si aspettava di più, tanto di più dei nuovi acquisti, cioè io credo che ci sia un senso di delusione abbastanza profondo per quanto riguarda il contributo di giocatori di grande esperienza che forse potevano dare di più. Non parlo solo di Bonucci, ma parlo anche ad esempio di Tusare e Volland che ho già citato prima, perché il gruppo vecchio alla fine nessuno sta comunque provando a fare, c'è un po' questa discrepanza di rendimento tra chi c'era prima, mi viene in mente Kevin Behrens, che è andato anche in nazionale, Geraldo Becker che ha fatto doppietta allo Sporting Braga per rimanere su due attaccanti, piuttosto che di centrocampisti che hanno fatto secondo me buone partite, Leiduni, Capitan Prima, Ljuranovic, ecco. E poi ci sono i nuovi che effettivamente in questo momento sono decisamente sotto rispetto a quello che dovrebbe essere il livello atteso dalla società, e tutto questo chiaramente va a generare un vortice negativo in cui una squadra che non ha comunque quell'esperienza per poter gestire certi momenti a certi livelli, chiaramente in quel vortice ci finisce in mezzo e fa fatica ad uscire.
È vero, è vero. Prima di salutarti, Giorgio, il Napoli chiaramente favorito, come secondo te affronterà il Napoli l'Union Berlino, cioè chiudendosi un po' come è accaduto con Real Madrid, oppure visto che è quasi l'ultima spiaggia per provare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, per giocarsela chiaramente con Sporting e con Napoli eventualmente, giocherà in maniera più aggressiva, diversa, e che invece Napoli deve essere per vincere questa partita?
Veramente io non mi aspetto un Union molto diverso da quello che vediamo da 4 anni a questa parte. È cambiato un po' l'atteggiamento sicuramente, ma l'idea di gioco è rimasta sempre la stessa, al di là del modulo comunque che è un 3-5-2 che a volte diventa 3-4-3 perché un interno le due sta più alto, ecco. Al di là di questi dettagli io credo che l'Union non possa cambiare troppo lo stile di gioco, perché andrebbe insomma a perderci sostanzialmente, perché perderebbe delle certezze che magari facendo un gioco più arrembante non ha. Ecco, l'Unione ha delle caratteristiche molto chiare, che sono quelle di una squadra che sa difendersi, sa compattarsi, ma nella sua metà campo è molto aggressiva, non va a prendere gli avversari altissimi, non fa un pressing a 110 metri, ma è una squadra che sui 50-60 metri ti va a prendere quando arrivano i giocatori nella metà campo, e chiaramente lì il Napoli dovrà essere veloce nel palleggio, soprattutto dovrà essere pronto e reattivo a capire gli spazi, no? Che l'Unione può concedere, perché è una squadra che concede spazi l'Unione, perché quando viene fuori poi la difesa rischia di allargarsi, no? A livello di maglie. Quindi io penso che la chiave sia soprattutto nella qualità del palleggio del Napoli, e poi l'Unione per la natura tattica che ha fa molta fatica a leggere le ali del 4-3.
Ecco, questo per dirtelo, normalmente difesa a 3 contro un tridente, anche come quello del Napoli, tecnico, Politano, esatto, e Paschale in particolare, può andare in difficoltà, quindi magari i due esterni aiuteranno molto la difesa dell'Union Berlino in questo senso. Quindi il Napoli è lì che può fare bene.
Sono sicuramente il pericolo numero uno, perché poi comunque stiamo parlando che davanti ci sono dei quinti che sono a sinistra, Gosens, che praticamente sappiamo benissimo, che abbiamo visto per anni in Italia, è un attaccante aggiunto, la fase difensiva insomma fa anche fatica a farla, quindi insomma magari sì, il raddoppio sì, ma magari si abbassa troppo, si è puntato anche dal terzino, visto che insomma ci sarà un signor terzino a destra del Napoli, ovviamente intendo dire, insomma ecco, può andare in difficoltà anche lui. Principalmente secondo me però i problemi grossi il Napoli li creerà all'Union sulla fascia sinistra del Napoli, intendo dire, perché lì De Key, che tra l'altro è accostato in estate anche al Napoli, è un giocatore fisico ma nell'uno contro uno fa fatica. Davanti a Trimmel o Juranovic, non so chi dei due giocherà sinceramente, credo più Juranovic che la gamba, però già a livello fisico Juranovic potrebbe faticare, no, a tenere, a reggere anche l'impatto tecnico fisico di Kvar, quindi io penso che il Napoli debba insistere lì e penso che sinceramente troverà anche tanto spazio per fare male in,
insomma, il Napoli deve a tutto per vincere questa partita senza
assolutamente troppi
problemi se gioca da Napoli, evidentemente. Giorgio, grazie, precisissimo come al solito, un abbraccio e buon lavoro, buona giornata.
Buon lavoro a voi, buona giornata.
Grazie a Giorgio Dusi, Tutto Sport, esperto di calcio tedesco tra le altre cose. Antonio Nacello le scrive: buono risultato, ma Garcia deve capire che questa squadra dà il meglio di sé quando tiene sempre i ritmi alti e il controllo della palla, infatti i problemi sono arrivati al momento in cui si è rilassati e ha lasciato campo e gioca gli avversari col Verona, che è poca cosa, può andarti bene, ma in Europa col Braga dimostra, e con una big italiana ti fai male. Ma sicuramente il Napoli deve crescere, non è che tutto a posto, assolutamente. Roberto vuole conoscere l'orario della conferenza di Garcia questa sera 19:30 insieme a Zielinski. Napoli che parte intorno alle 16 da Capodichino per Berlino. Altro messaggio: il Napoli non si sta ristabilendo dopo aver superato una malattia, quindi non è convalescente, purtroppo è ancora malato per Gino. Lo certifica il secondo tempo di Verona e le tante occasioni da gol concesse alla squadra scarsissima. Sì, però ha vinto, insomma, questo è il concetto. Facciamo i tifosi, altro amico, sosteniamo la squadra, ecco il messaggio, fino al verdetto della matematica per conquistare il quarto, scrive Dino Brasiello. Ancora messaggi: perché si lamenti questo Napoli, non tifa per altra squadra, i pessimisti sono la fortuna di De Laurentiis, più fanno polemiche più il Napoli fa bene, pensate al vostro lavoro, il Napoli è in ottime mani, saluti a tutti e forza azzurri sempre. Tu dici ai tifosi, a noi, chi ti riferisci, non lo so, però insomma è il tuo pensiero di essere più ottimisti, evidentemente. Poi ancora ci sono tanti commenti su quanto è accaduto a Verona, me li conservo tra un po' quando ne parleremo. Poi benvenuto scrive giustamente: speriamo che domani non caccino la scienza proprio contro di noi questi qui. Effettivamente diciamo che tra le varie cose che potrebbero accadere, la legge dei grandi numeri, che non deve essere però diciamo, non deve compiersi, perché il Napoli è chiaramente più forte dell'Union Berlino, ha bisogno di vincere anche a Berlino secondo me, e non assolutamente di tentare semplicemente di portare a casa un risultato positivo, deve vincere. A gennaio speriamo che si venda Osimhen, scrive Francesco, che aggiunge: anche la vittoria col Verona prendiamo con le molle, gli scaligeri sono niente, ma assolutamente la prendiamo con le molle in attesa di nuovi test del Napoli, di conferme se il Napoli è davvero ripartito o meno. Nico da Casoria scrive: dopo lo spettacolo indecoroso di Milan-Juve, il Napoli ha l'obbligo di ricomporre l'ambiente e provare a lottare per il campionato, siamo all'altezza di tutti, buon lavoro Nicola, appunto, da Casoria. Sono d'accordo con te, il Napoli è forte, squadra forte, può lottare o forse deve lottare per difendere il titolo, altro che vincerlo, che è molto difficile, quasi impossibile bissare anche dopo una partenza non brillantissima. Ne parliamo tra un po' di Verona-Napoli in particolare, di quello che è successo al Bentegodi dopo un pizzico di pubblicità.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Saluto Luigi Auriem che ci scrive e dice: forza Napoli, vinciamo anche domani. Un abbraccio forte, caro Luigi. Ma nella partita Union Berlino-Napoli ne parliamo anche con Thomas Berthold. Ciao Thomas, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi, ex della Roma, bandiera dello Stoccarda, ovviamente allenatore. Il Napoli ha tutto per battere questo Union Berlino, che tra l'altro proprio il tuo Stoccarda ha battuto sabato?
Guarda, Union Berlin in questo momento non è in condizioni favorevoli. Stanno veramente giocando un campionato una nuova esperienza, perché gli ultimi 5 anni questa società era sempre in salita fino alla Champions League. Poi questo anno fanno molto fatica in campionato e secondo me il Napoli è chiara favorita in questo incontro.
Ma che è successo secondo te a questa squadra? Cioè, che cosa è che non va, visto che più o meno come l'anno scorso il tecnico è lo stesso?
Guarda, sai cosa c'è? Arrivare al vertice è una cosa, ma rimanere al vertice è questa una cosa molto diversa. Secondo me anche con l'esperienza Champions League, magari la tifoseria, la media, sai, cambiano tante cose per una squadra, anche per i giocatori che non sono abituati a giocare su quei livelli lì. Sì, questa è una bella, diciamo in inglese, challenge per tutta la società, incluso il mister, anche i giocatori.
È vero, è un po' quello che succede in parte al Napoli, che le aspettative dopo aver vinto lo scudetto sono altissime e il Napoli qualche difficoltà l'ha avuta.
Sì, ma sempre così, perché guarda, il calcio quando fai, diciamo, risultati positivi, soprattutto quando si vince un campionato o una coppa, la gente ci pensa sempre questa è una cosa che si può ripetere facilmente, però nel calcio questo non è così, perché partono giocatori, vengono nuovi giocatori che hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, e queste cose succedono anche all'Union Berlin.
È vero. Saluto intanto la collega di Canale 8, Italia Mele. Ciao Italia, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio.
Ascoltavi Thomas Berthold, che ricorderai, ex Roma, ex Stoccarda. Non so se è una domanda finale sulla partita di domani, poi parliamo invece di quanto accaduto a Verona.
Innanzitutto buon pomeriggio anche a te. Il tecnico dell'Union Berlin ha ammesso chiaramente la differenza che c'è in questo momento tra i campioni d'Italia e la sua squadra, però ha parlato di un atteggiamento ottimista che deve avere devono avere i ragazzi in campo. Secondo te questo ottimismo si trasformerà soltanto in un aspetto caratteriale, o forse intendeva dire che ci sarà una particolare aggressione agli avversari e quindi un modo aperto di giocarsi la partita, non cercando soltanto di difendersi, anche perché vista la classifica in Champions mi sembra inutile giocare per tenere il pareggio.
Ma guarda, Union Berlin negli ultimi anni è sempre stata una squadra che ha fatto i risultati perché ha fatto squadra, non è che hanno fatto risultati perché avevano dei fuori classe. La squadra era sempre preparata molto bene, molto aggressivo, molto concentrato, ha fatto pochi errori, soprattutto nella fase difensiva. Invece questo è cambiato molto in questo campionato, perché gli avversari hanno troppa libertà, ci sono troppe occasioni per fare gol. Secondo me il mister Chang ha ragione, perché il nuovo gioco, soprattutto nel Champions League, è una nuova opportunità, perché voi sapete nel calcio con un paio di risultati positivi cambia tutto, ambiente, giocatori, sai, ti fa più piacere arrivare all'allenamento la mattina invece di perdere le partite, certo, perché lì diventa anche un po' tosto.
Beh, il Napoli ha qualche ultima, ti faccio Thomas, di cosa deve stare attento il Napoli domani sera?
Ma guarda, domani questo è un stadio piccolo,
ma poi si gioca a Berlino, quello lì grande, Olympia Stadium.
Ah, gioco all'Olympia Stadium, sì, questo sì, non certo. Sapevo neanche.
Sì,
questo secondo me è un vantaggio per Napoli, perché prima non è casa dell'Union Berlin.
Esatto.
Per quello il vantaggio di giocare a casa per me non esiste. Secondo me questo è anche un svantaggio in questo momento.
Insomma, il Napoli deve vincere e basta, non ci sono discorsi, se fa il Napoli ovviamente.
Ma guarda, sì, io confronto i giocatori, la squadra, la qualità, il Napoli per me è superiore, c'è una più classe individuale che l'Union Berlin, e ripeto, giocando all'Olympia Stadio di Berlino non è un vantaggio per l'Union Berlin, questo vi posso garantire. Per quello, però nel calcio sapete che possono cambiare, certo, succedere tante cose, perché non è che tutto è prevedibile.
È vero. Thomas, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
Anche a voi, ciao.
Grazie davvero a Thomas Berthold, allenatore Italia. Intanto ovviamente parlerai molto di Union Berlino, Canale 8 eccetera anche domani, però vogliamo tornare a fare un passo indietro su sabato, perché sei stata tra quelle, tra i colleghi, tra i giornalisti minacciati, oggetto di lancio di birra, di acqua, di sputi anche in Verona Napoli al Bentegodi, dove già prima era accaduto qualcosa di imbarazzante, anzi vergognoso, con l'aggressione a alcuni tifosi che avevano avuto la colpa semplicemente di esultare al gol di Politano.
Sì, allora la mattina in realtà era iniziata con uno scontro,
un contatto tra
le due tifoserie. Anche lì però ti devo dire che insomma fonti della polizia mi hanno detto che non c'è stata una particolare attenzione nella gestione dell'ordine pubblico da parte di chi doveva farlo a Verona, perché erano stati avvisati che sarebbero arrivati a scaglioni alcuni con il treno, e lì bisogna organizzarsi per incanalarli, esatto. Cosa che poi è avvenuta negli arrivi successivi. Detto tutto questo, sì, la situazione è degenerata al gol di Politano. Io personalmente sono stato oggetto di minacce, sì, lo abbiamo detto. Insomma, comunque voglio precisare che stiamo parlando di una non notizia, Dario, e che sinceramente diventa anche un po' stucchevole ripetere sempre le stesse cose quando non si ottengono dei risultati. Io non tendo al pessimismo per natura, però al realismo sì, e credo che difficilmente si potranno raccontare poi fatti concreti relativi ad eventuali sanzioni. Ci sono immagini che hanno ripreso una parte delle persone che si sono rese protagoniste di questa vergogna, ma ti devo dire che erano tantissimi e non credo che siano individuabili tutti, anche perché non so se lo stadio di Verona disponga o meno di telecamere come al Maradona. Detto questo, al gol di Politano, prima c'è stato un contatto tra i tifosi del Napoli che erano in tribuna, perché ci potevano stare evidentemente residenti non in Campania. E lì insomma sono stati fatti allontanare, non si è capito bene perché, se avevano un biglietto regolare, dopodiché i veronesi hanno cercato il contatto, poi hanno cominciato con le minacce. Io mi trovo alla parte bassa della tribuna, quindi mi hanno risparmiato il lancio di birre e acqua addosso, che invece ha colpito quelli che stavano sopra, compreso Ettore Prota, che è un membro dello staff tecnico di Garcia, a cui è stato rotto il computer. Invece io sono stata, a me hanno dedicato minacce, sputi e soprattutto, cosa che fa ridere, hanno passato tre quarti la partita a guardarmi, quando poi insomma il pallone stava dall'altra parte.
Beh, c'era poco da vedere per loro in campo, però ne parliamo, Italia, prima dei saluti finali, anche con Lussi, con il presidente della conferenza dei presidenti, presidente in particolare Ussi Campani, e Mario Zaccaria. Ciao Mario, buongiorno e grazie per essere con noi.
Ciao Dario, grazie.
Ussi Campani ieri puntualmente è intervenuta con un post anche su Facebook. Allora io vado oltre il post, in cui ovviamente solidarietà anche da parte nostra, di Radio Marte, Lussi eccetera, gravi fatti, intimidazioni subite dai giornalisti. Lussi ha contattato Lussi Veneto e Lussi Nazionale. Anche noi abbiamo invocato che l'Elas Verona, ma anche il Comune di Verona col sindaco Tommasi e la Lega di Serie A intervengano. Abbiamo chiesto anche che il sindaco e l'Elas prendesse le distanze, cosa che non è accaduta ad oggi. Cosa è accaduto dopo questi contatti con Lussi Veneto e Lussi Nazionale, Mario?
Ma aspettiamo un riscontro concreto, ovviamente, perché insomma i comunicati, le note sono belle, ma qui ci aspettiamo che intanto il Verona calcio, perché la sicurezza degli spettatori, ma soprattutto poi degli addetti ai lavori, quindi dei giornalisti, è a carico della società che organizza l'evento. Quindi è il Verona Calcio che deve intervenire, è il Verona Calcio che deve chiedere scusa per quello che è accaduto, è il Verona Calcio che deve provvedere per evitare che in futuro episodi del genere possano ripetersi. Per la verità a Verona insomma non è che la prima volta.
Infatti, lo diceva con la collega Italia Mele, che ti ascolta dall'altro lato intanto.
Ciao Mario, saluto Italia, ciao. E non è la prima volta che i giornalisti, oltre che i tifosi, vabbè, insomma, lì il discorso è chiaramente diverso, perché ci sono scontri di piazza come ci sono stati anche in questa circostanza. Non sono cose che riguardano, diciamo, direttamente i giornalisti napoletani che vanno lì per fare il loro lavoro, ma purtroppo non è la prima volta che a Verona in particolare, e anche in altri stati italiani, i giornalisti, inspiegabilmente dal nostro punto di vista, sono stati fatti oggetto di lanci, in questo caso lanci di acqua.
Sì,
di
sì,
di
insulti, acqua. Offese.
No, Mario,
minacce,
minacce.
Anche minacce.
Mario, mi hanno detto ti aspettiamo giù. Io ho dovuto avere anche la responsabilità del mio cameraman, perché come tu sai io sono una giornalista televisiva, viaggio con il camera perché abbiamo la trasmissione in collegamento diretto e dovevo decidere se dopo dovevo andare fuori a fare i collegamenti, ecco, o rifugiarmi tra virgolette in mix zone. Ok, questo è inaccettabile perché io sono responsabile anche del mio cameraman. Ci hanno minacciato per tutta la partita. Poi la Digos mi ha praticamente scortata fino ad un punto sicuro circondato dalla polizia nei pressi del parcheggio ospiti, ma io sono stata minacciata per tutta la partita. Ora, tu hai detto una cosa sacrosanta, hai detto fino a che parliamo di comunicati, denunce, siamo tutti bravi, ci risveliamo, però poi finisce là. Qualche anno fa, caro Mario, ormai io è da una vita che faccio questo lavoro, una collega a fianco a me a Verona fu presa a schiaffi.
Ricordiamoci.
Non è, ecco, perfetto. Quindi è una situazione allucinante e non c'è mai stata la volontà da parte di nessuno di porvi rimedio. Quindi parliamo del nulla. Diamo non notizie. Quando faranno qualcosa, allora gli potremo ridare la nostra attenzione, perché così altrimenti perdiamo tempo tutti quanti.
No, è vergognoso che il Verona, Lega di Serie A, il sindaco di Verona, non nessuno sia intervenuto, e noi vogliamo, qualcuno ci dice perché non l'avete chiamati, ragazzi, ma perché dobbiamo sollecitare che poi fanno quella scusa formale? Avrebbero dovuto loro già prendere le distanze da quello che è accaduto, che è molto grave. Tra l'altro qui al Maradona qualche un collega di Firenze giustamente si lamentò per alcune cose, ma cose lontane anni luce da quello che è accaduto a Verona, quindi bisogna dare seguito. Noi saremo vigili, cara Italia, caro Mario, su quanto sì, accadrà o su quanto non accadrà, perché è probabile questo. Ma
scusa Dario, lasciamo perdere anche Firenze, perché anche Firenze ha una sofferenza
non
indifferente, dove anche lì ci sono comportamenti sgradevoli da parte dei colleghi, è diverso. Però qua stiamo parlando di minacce, io sono stata minacciata di essere picchiata, cioè un'altra cosa, questo è un reato, capisci?
Assolutamente. Mario, stavi concludendo perché ho i minuti contati.
Io dico che purtroppo ormai non ci meravigliamo più di niente. A me personalmente è capitato perfino nella nobilissima Londra di essere fatto oggetto nello stadio di Stamford Bridge, nello stadio del Chelsea, di essere fatto oggetto di sputi con e altro.
Quindi daremo seguito. Allora facciamo così, siete d'accordo? Chiedo scusa se vi interrompo bruscamente, devo salutarvi. Tra una settimana ci risentiamo. Se non è successo niente, andremo ancora avanti a capire e come dire, a chiedere conto di quanto accaduto, sia come Ussi, sia come giornalista. Ma
quantomeno a stimolare Ussi.
Assolutamente.
Per il suo lavoro.
Ci teniamo in contatto. Mario, grazie per il tuo intervento. Un abbraccio. Grazie a Mario Zaccaria, Italia Mele. Ciao Italia, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao ragazzi.
E ci fermiamo, arrivano Gigi Rosa e Marta Martinez con sulle mani. Grazie a Mario Palligiani regia, ho detto bene, Marta Martinez, lo dico bene. Da parte mia a Dario Sanatale è tutto, questa sera 20:21 Marta Sport Live la sera con Emanuela Castelli e Francesco Marciano, ciao a tutti.
Marta Sport Live.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì!
Ma quest'anno lo facciamo da campioni d'Italia!
Ci sarai anche tu, Ciro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marte. Il bello del calcio, 20:50, canale 11 del telecomando Televomero.
Il bello del calcio, vi aspettiamo!